Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tadino. Questa mattina siamo con un personaggio gualdese conosciuto da tanti, da tutti, soprattutto da alunni, professori, ma anche da studiosi di storia dell'arte, quindi della bellezza. Buongiorno a Caterina Calabresi.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Allora Caterina, tu sei con noi questa mattina per parlarci di un libro che nasce nel lontano 2020, ormai possiamo dire quasi lontano 2020, e è Ogni tempo è buono per cercare le reliquie.
Allora, ebbene sì, tutti ormai ricordano che tra il 2019 e il 2020 c'è successa, ci è piombata addosso la catastrofe dal punto di vista della pandemia Covid. Diciamo che è stata una cosa così grave, no? Così pesante, così terribile, no? Che a un certo punto tanto sconcerto, perlomeno da parte mia, l'ho dovuto in un qualche modo trasformare, e l'ho trasformato in questo libro, dove è vero che con il titolo si fa riferimento ad una reliquia e quindi c'è un riferimento ad un tempo passato, storico, lontano, che no, potrebbe essere il Medioevo, difatti è il Medioevo, però è anche vero che in questo rincorrere in questo passato nella modalità con cui lo fanno la maggior parte degli intellettuali, che quando non accettano il tempo che reale, no? Quello contingente, contemporaneo, trovano nella storia il rifugio, no? La consolazione. E quindi ecco che è venuto nella memoria questo reperto, un grandissimo reperto di arte orafa del 1300, eseguito, realizzato da uno dei più grandi artisti dell'arte orafa a livello, al tempo, se parliamo del 300, a livello direi mondiale. Perché ancora i confronti con diciamo i territori transoceanici non c'erano, e quindi noi ci confrontavamo con le civiltà antiche del Medio Oriente, no? E poi con l'Europa, no? E diciamo che questo è un reperto che a livello europeo è uno tra i più grandi, è uno dei prototipi, anzi, è uno dei primi esempi di un'oreficeria raffinatissima, che trova diciamo precedenti storici in Guccio di Mannaia, che è un artista orafo che ha lavorato intorno alla fine del 1200. Per poi lasciare il testimone a questi artisti equivalenti come Levatura, che sono appunto Duccio di Donato e i soci o soti, come ha scritto lui in questo reperto, che adesso vi dirò anche qual è.
Lo svelerai, no?
dove le opere di questi soci e si trovano al British Museum, al Louvre, a Malta, oppure nel tesoro di Assisi. Per tesoro di Assisi si intende tutta la collezione museale che custodisce il Francescani, insomma, di Assisi, che non vi dico di che valore parliamo.
Ci sono, insomma. Ma come mai ti è venuto in mente proprio di parlare di questo, che poi ce lo svelerai, di questo capolavoro del 300, che tra l'altro si trova in un, diciamo, sta nelle mura, in un monastero.
Esatto.
Svegliamo anche dove?
Di Gualdo Tadino. Il reperto di cui parlo è un calice. È un calice eucaristico, e quindi per le liturgie liturgie, insomma, cattoliche. Questo nasce, o perlomeno viene presentato all'opinione pubblica nel 1315 per l'inaugurazione della chiesa di San Francesco di Gualdo Tadino. Ora, la chiesa di San Francesco a Gualdo Tadino è seconda dopo quella di Assisi per grandezza e per bellezza. Allora, per questo grandissimo evento, dove cioè, nel 1315, era il primo maggio, si sono radunati tutte le più grandi cariche ecclesiastiche del tempo, per questa grande occasione è stato presentato questo calice, commissionato appunto da Duccio di Donato di Siena. Quindi lui era senese. Allora, è un capolavoro assoluto, però vi dovete fidare di quello che vi dico io, perché il calice non è visibile, non è musealizzato. L'intenzione mia, infatti, dietro questo libro che ho realizzato in questi due anni, è che si trovi la via per poterlo musealizzare.
I miei occhi sono l'unica cosa che intravedi e sono sufficienti a dirti tanto. Chissà che cosa credi, cosa pensi. Mentre cammino e non mi vieni incontro, un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso. Cosa credi, cosa pensi, cosa chiedi, non rispondi. Se ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla e non mi importa di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Ho visto cose per quello che sono davvero. Scambiato spesso acciaio e argento per oro. Mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi, non ci sei più. Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni, forse io ho spalle forti ancora gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno. Caselle come fossero dubbi, quante ore passate a togliere tutti i chiodi, dai migliori pensieri andati distrutti, te li ricordi? Siamo fuori tempo.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HBG. 22HBG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HBG per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Like a bullet train. Adesso, power in the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
Mente locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
È un raro capolavoro d'arte orafa del 300, custodito con cura devozionale nelle mura di un monastero di Gualdo Tadino, antichissima città dell'Umbria nel cuore del centro Italia. Questo recita quello che è scritto dietro, proprio dietro, a postfazione del tuo libro. Siamo qui questa mattina, ancora buongiorno a Caterina Calabresi, buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo del tuo libro Ogni tempo è buono per cercare reliquie. È un libro particolare dal punto di vista letterario, è un diario, è un genere particolare, nel senso che tu scrivi giorno per giorno dal 6 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2022, tu scrivi quello che avviene, però parli anche di quest'opera meravigliosa, quest'opera d'arte del 300.
Allora, l'editore, quando l'ha letto, ha detto che, non riuscendo a dargli una definizione stilistica, ha detto: mi piace tantissimo, ma lo stile devo dire che è catarinesco.
Quindi, ecco, questo è, insomma,
e questo
è un complimentone.
È vanto, per me è un vanto, no?
Ma lo credo
io
bene.
Io sono una letterata, io nella vita sono uno storico dell'arte.
35 anni alle spalle di insegnamento.
Adesso,
di storia dell'arte.
Dopo due, 37.
37. Giustamente, non l'avevo contati.
Allora, 37 anni, di cui 25 li ho trascorsi all'interno di questo monastero, non come religiosa, ma come insegnante, perché c'erano tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche le superiori, e ci ho insegnato da quando avevo 23 anni storia dell'arte. Allora, a un certo punto, non vi dico quanto sono stata bene all'interno di questo contesto, dove c'era da una parte la possibilità di insegnare a studenti valenti, insomma, perché erano i gualdesi che credevano in questa istituzione, no? Scolastica, ci credevano. Dall'altra parte io ci ho trovato anche la preside, che è stata per me anche una madre spirituale. Ci siamo volute così stimate, ma ci siamo anche volute così bene, che poi io lì dentro, diciamo che ci ho trovato anche quella pace interiore che insomma mi ha fatto crescere anche da questo punto di vista. Quindi sono cresciuta lì dentro come insegnante, perché hanno preteso tantissimo che fossi molto preparata a livelli alti, e dall'altra parte loro sono stati per me una bella guida spirituale, fino a che, se vedi, mi sono meritata un giorno che l'esposizione di questo calice che loro tenevano rinchiuso da 700 anni.
Tantissimo.
700 anni questo calice è venuto da Siena a Gualdo Tadino e non è uscito più dal contado. È rimasto sempre passando per vari monasteri fino a quello delle Benedettine, estinguendosi quello delle Benedettine e aprendo il Pier Vissani, il vescovo di Nocera, il nuovo istituto Bambin Gesù e ordine delle suore agostiniane, tutti i beni delle Benedettine estinte sono passati a quelle delle suore oblate del Bambin Gesù, e tra queste anche il calice. E da lì lui è stato conservato, non per il suo valore storico, sicuramente anche ne hanno preso atto, no, del suo valore anche commerciale, economico, perché se questo fosse richiesto da un direttore di uno dei più grandi musei del mondo, la proposta sarebbe altissima per averlo. E qui invece lui no, è stato custodito dentro
gelosamente.
Gelosamente e conservato tra linetti tutti belli ricamati, non vi dico come mi è stato presentato,
come
stata,
appunto una reliquia,
come appunto una reliquia. Quando l'ho visto mi sono resa conto che era straordinario, perché non vi dico quanto riluceva, perché oltre l'oro e gli smalti, la lavorazione è particolare perché c'è la lavorazione degli smalti, che questa qui è stata proprio un'arte orafa introdotta, quella dello smalto, introdotta proprio nel 300, mentre prima c'erano altre tecniche che si chiamavano cloisonné, e adesso non me la sto, insomma, dovete leggere anche un po' il libro, perché
certo,
no, se vedete qua. Allora, questo calice che cos'è, no? È un testimone, no? Nella liturgia tu bevi del mio sangue perché con questo tu avrai la vita eterna, è un passaggio, no? Si crea quindi una sorta di filo, no?
Testimone,
che esatto, di filo che ti lega al passato, per il futuro, per l'eternità. E io tutto questo calice poi l'ho donato ai miei studenti sotto forma di Sacro Graal quando ho cominciato le mie lezioni in didattica a distanza, che per me è stata una tragedia. La didattica a distanza per me è una tragedia. Voi dovete immaginare che significa insegnare storia dell'arte quando tu stai su separato,
non, in un ambiente,
non ho le immagini per confrontarmi, diventa tutto così distaccato, distante, che io, per me, io l'ho vissuta come una tragedia. E da lì ho pensato, dico, ragazzi, vi regalo una lectio magistralis.
Thank you. Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute, depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
A Gualdo Tadino, in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali di qualità per chi lavora. Ingrosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Ciao Sandra, come stai? Guarda, ti sto chiamando perché devo troppo raccontarti. Oggi sono andata per caso nel negozio Casa della Tenda a Gualdo Tadino. Mi serviva un'informazione su un ufficio lì vicino, allora sono entrata per chiedere. Beh, ho scoperto un mondo incredibile. Sì, lo so che uno pensa alle tende d'estate, ma ti assicuro che Casa della Tenda è una fucina di idee. Ha complementi di arredo per la casa con tante soluzioni per gli interni e accessori raffinatissimi. Ci sono delle nuove collezioni di tendaggi da interno, confezioni con effetto onda, tende a rullo e tante soluzioni per gli interni casa che non hai idea. Ti consiglio veramente di farci una visita perché ti sorprenderà.
Casa della Tenda Gualdo Tadino. Esperienza e professionalità al tuo servizio tutto l'anno.
Mente locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
Gualdo Tadino, martedì 17 marzo 2020. In Italia i malati sono 23.000, ma il contagio sta rallentando. Via libera al decreto Cura Italia, in campo oltre 10.000 medici, i neolaureati subito abilitati senza esame, vietato licenziare per 2 mesi, borse nel panico, sprofonda Wall Street. Buongiorno ragazzi, dormito bene? Li vedo nuovamente assonnati, presi nella morsa di una routine che logora. La lezione di oggi prevede l'inizio della lettura del nostro calice di Duccio di Donato. Per leggere un'opera d'arte bisogna attraversare 3 fasi, la lettura formale, la stilistica e infine l'interpretazione. Dall'immagine fotografica del calice originale che vi ho mandato potete cogliere solo i caratteri generali, ma è difficile vederne i dettagli, quelli più minuziosi che lo caratterizzano, per cui ho ritenuto giusto farvi dei disegni che scompongono l'oggetto. Solo con ricostruzioni ideali, estrapolate, isolate dal contesto d'insieme, si può accedere ad una pura lettura dei dettagli. Così diceva, per esempio, Freeman Dyson. Si deve guardare come gli uccelli e come le rane. Gli uccelli volano alto nell'aria e scrutano le vaste distese del sapere spingendo lo sguardo fino all'orizzonte. Con un solo colpo d'occhio unificano i vari punti di un paesaggio e si assicurano l'ampiezza della prospettiva. Invece le rane vivono nel fango e vedono solo i fiori che crescono nei pressi. Preferiscono osservare i singoli oggetti nei loro minuti particolari e risolvono i problemi uno alla volta. La citazione, ragazzi, è per convalidare che la grande arte, come la grande scienza, vasta e profonda, unisce la generalità dei concetti alla profondità delle strutture. Per esplorarla serve che uccelli e rani lavorino insieme.
Oh, che bella questa immagine! Quindi, tu, Caterina, nel momento della didattica a distanza hai insegnato ai ragazzi come guardare un'opera d'arte, come studiarla, come vederne anche i particolari. E tu hai iniziato a fare questa lectio magistralis proprio su quest'opera, su questo calice, che, ricordiamolo Caterina, è gelosamente conservato qui a Gualdo Tadino.
Esattamente, e non si può, per la normativa che disciplina i beni culturali e del paesaggio, no? Negli ultimi 20 anni l'opera d'arte deve rimanere nel luogo dove è stata concepita. Se non si fa,
Siamo rei.
Però il tuo obiettivo, anche grazie a questo tuo libro, che dove lo possiamo trovare, Caterina?
Allora, Era Nuova lo distribuisce online, quindi basta insomma cercare editoria Era Nuova e lì lo distribuisce l'editore. E poi per ora è qui alla libreria Mondadori di Gualdo Tadino.
Okay.
Per ora, perché insomma l'ho presentato da poco e quindi ancora
magari anche contattando te, no, sui social, tu sei molto social, quindi sì, ti possiamo trovare
anche
perché no. Ogni tempo è buono per cercare reliquie, mai un titolo fu tanto adeguato al periodo in cui tu hai scritto questo libro, che è una lezione, ma non solo, è un mix di generi letterari, perché si passa dal diario, dal genere di diario, perché tu ogni giorno annoti anche ciò che avveniva nella quotidianità, quindi i vari numeri percentuali di casi Covid e i vari decreti che sono usciti proprio in quel periodo, fino poi ad arrivare alle tue lezioni quotidiane. Quindi diciamo fai un po' il cappello, una premessa alla giornata che ti spetta. Quanto ti ha aiutato scrivere questo libro per superare quel momento?
Tantissimo. Aggiungo una cosa: dal lunedì al venerdì facevo le lezioni in didattica a distanza, ma il sabato e la domenica è vacanza, no? Che facevo? Allora, leggevo. Io ho una biblioteca, vanto una bella biblioteca, perché sono una grande lettrice da quando ero ragazzinissima proprio. E poi che in quei giorni, in questo periodo abbastanza lungo, che è successo? Che tutte le notizie di quel giorno, ma anche tutte le notizie che venivano anche dal Vaticano, con tutti i movimenti che faceva il Papa, per come si esponeva, per come ha cercato insomma anche lui di gestire, no, questo periodo, anche dal punto di vista religioso, ma anche con le preghiere, con la preghiera all'Angelus della domenica, a me mi scattavano certi intrecci, certi collegamenti, ma così pertinenti, che veramente sono soddisfatta io di questo, perché i fatti dal punto di vista politico, economico, sociale si intrecciavano con l'omelia di Papa Francesco durante l'Angelus, e vai che la testa mi porta a cercare nella mia biblioteca testi di letteratura classici, soprattutto, ma quelli di quando ero ragazzina, perché si vede che nella vecchiaia uno si ricorda le cose di quando era giovane, no? Di quelle dell'immediato. Ma mi sono venuti certi collegamenti che sembra proprio che c'è questo filo che ci lega al ieri, all'oggi, al domani, eccetera eccetera, incredibile, fatto attraverso l'arte.
E ti vengo a cercare della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché
che mi piace, ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà, e ti vengo a cercare perché
di pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato.
È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe, caldaie a pellet o a legna Clover, Unical, e per il gas le prestigiose Vaillant e Ariston.
Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona Industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Ove previsto, sconto immediato in fattura dal 50 al 65%.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Fatica ma vince la Roma che nel Monday Night della 12ª giornata di Serie A batte 3-1 al Verona al Bentegodi, sovravanzando la Lazio alla vigilia del derby della capitale. Per i giallorossi vanno a segno Zaniolo e Sarawi, soprattutto il giovane Cristian Volpato. Di lui ha parlato José Mourinho.
È un ragazzo Volpato a questa creatività, a questo gioco fra le linee, a questo movimento, a questo gioco a due tocchi, però dopo è anche capace di prendere palla e attaccare.
Parte con un botta e risposta ironico a distanza la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool in programma stasera alle 21. Dopo i complimenti di Jurgen Klopp nei confronti degli azzurri è arrivata l'immediata risposta di Luciano Spalletti, che ha usato la sua solita ironia in conferenza stampa.
I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo, mentre quando poi ci sono delle critiche e poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che ca nisciun e fesso.
Un occhio al Bayern Monaco e l'altro alla Juventus invece per l'Inter di Simone Inzaghi, impegnata stasera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro la squadra di Nagelsmann nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Mancherà Lukaku, che nelle scorse ore è stato vittima di un nuovo infortunio. Sentiamo Inzaghi.
Ha avuto un risentimento sull'infortunio avuto, chiaramente ne rallenta, probabilmente domani avrebbe giocato un tempo abbondante, quindi che è praticamente mancato tutto il girone e ci contavamo per queste tre partite, però vediamo se possiamo utilizzarlo ancora prima della sosta.
Il tennis termina nel peggiore dei modi la stagione ATP di Jannik Sinner, che a Parigi Bercy conquista appena 5 giochi contro lo svizzero Huisler, numero 62 del ranking. Sinner viene eliminato per la prima volta in carriera al primo turno di un 1000 e dice addio alle speranze di poter conquistare il posto di riserva alle ATP Finals di Torino. Si ferma al primo turno anche la corsa di Lorenzo Sonego, eliminato dallo statunitense Tiafoe. L'Italia dunque sorride solo con Musetti, che supera con un doppio 6-4 Marin Cilic. MotoGP a Valencia, il motomondiale vivrà l'ultimo atto della stagione per un weekend che si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto per la lotta mondiale che vede Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo sfidarsi per il titolo. Il ducatista parte con un vantaggio di 23 punti e in caso di vittoria del rivale gli basterebbe chiudere il 14° per diventare campione. Grande curiosità anche per la sfida tra Alex Espargaró ed Enea Bastianini per il terzo posto in classifica. Dalla redazione sportiva per ora è tutto.
Mente locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Più di così divertirti no puoi, amico, sì, sei in alto e lo sai. Rose su rose, tutti i premi per te. Non aver dubbi, sei un re. Città, quanta gente con te, continuerà fino a quando vorrai. Rose su rose, ricchi premi e cotillon, e non frenare questo no.
Parliamo ancora di Ogni tempo è buono per cercare reliquie, il libro scritto da Caterina Calabresi dal 6 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2022. Quindi in questi due anni, Caterina, tu hai ammirato quello che è un calice firmato Duccio Di Donato e Soti, che è gelosamente custodito qui a Gualdotadino presso l'Istituto Bambin Gesù, tanto che il tuo libro, la prefazione del tuo libro è stata scritta appunto da due suore che ti ringraziano amorevolmente non solo per il fatto che tu hai insegnato da loro, ma anche perché hai, diciamo, risvegliato, no, dall'oblio questo calice che potrebbe essere, dicevamo fuori onda, insomma, una sorta di santo graal di Gualdotadino, ed è ispirato a un altro grande santo della nostra Umbria.
Sì, il calice è francescano. Il programma iconografico di cui è composto, perché il corpo del calice ha un piede, il fusto e la coppa, no? Nel piede e nel fusto praticamente c'è raccontata un'enciclopedia, dal punto di vista una Bibbia. Cioè ci sono personaggi santi, da San Francesco. Allora, i personaggi del piede cominciano con la crocifissione, la Madonna dolente, San Giovanni e poi Sant'Antonio, San Francesco e Santa Chiara. Santo Stefano, scusate, sono tutti legati, personaggi legati al momento in cui Cristo viene crocifisso. La Maria dolente è presa per la prima volta dolente perché l'autore si rifà alla Stabat Mater di Jacopone da Todi. Che era stato scritto 20 anni prima, quindi parliamo di epoche per loro recentissime, cioè di una modernità incredibile. Poi passiamo, se voi considerate che il calice è stato presentato nel 1315, San Francesco è morto nel 1226 e nel 1228 santificato, e è stata posta la prima pietra per la chiesa di San Francesco. 80 anni che li separano, calice e l'inizio della chiesa di San Francesco d'Assisi, e niente per le epoche a cui ci riferiamo, è l'immediato. E quando San Francesco è correlato nel calice al crocifisso, tanto che San Francesco è considerato l'alter Christus, perché ha ricevuto le stigmate, primo santo dopo 1200 anni dalla morte di Cristo, il primo santo che ha ricevuto le stigmate è stato San Francesco. Quindi c'è tutta una correlazione, apposta ho detto prima, è un passaggio di testimone, no? Dove non solo il calice in sé per sé, ma anche tutta l'iconografia incisa nel calice, c'è un rimando continuo di questi personaggi, e dovete leggere il libro.
Che, se non vi emerge posso la dire, prof che è lei.
Non vi posso dire tutto adesso. E poi in tutto questo passaggio, come un ricassa di risonanza, no? Che dal passato ci riporta al presente, è la fede, è il cristianesimo che utilizza un linguaggio moderno, sempre moderno. Il calice è moderno per i tempi, perché la Chiesa si rinnovava nel linguaggio moderno. Cioè, come si è rinnovato Cristo con San Francesco, poi da San Francesco ci siamo rinnovati con tutti gli ordini francescani diffusi nel mondo, che stanno sempre all'avanguardia.
E quindi questa è una storia, come dicevi tu, Caterina, è come un filo, no? Che non si è mai perduto. E noi non sapevamo dell'esistenza di questo calice fino a che Caterina, il linguaggio caterinese, come gli è stato detto dall'editore, ha deciso di svelarlo. E i primi a cui l'hai svelato sono stati proprio i confidenti massimi che hanno i professori, che sono appunto gli alunni. E immagino la loro meraviglia in tutto questo. Ma tu hai dedicato il libro, Caterina, ad una persona a te cara. come hai fatto di questo calice una vera e propria reliquia, più di quello che già non sia, così hai reso questo libro sacro a te, alla tua famiglia. Perché?
Perché durante il Covid il peso più grande è quello di non avere la famiglia intorno a te riunita e compatta. Avevo un figlio in Inghilterra, un altro a Milano, nella bocca proprio
del Covid
proprio. È venuto a vivere con me mio padre, 95enne, che insomma un attimo ha portato anche un pochino di così, insomma
non era la quotidianità,
ma né per, soprattutto per lui, che aveva altri modi di vivere, insomma aveva altre abitudini, ecco, insomma è difficile, insomma, dire un po' tutto, anche lo sconcerto suo poverino, no, di ritrovarsi a casa che nella sua, con tutti i tempi
che non sono suoi,
che non erano più i suoi, eccetera eccetera. Però in tutto questo ho apprezzato questo 95enne che con il sorriso sulle labbra, dalla mattina quando si alzava fino a quando non andava a letto, rimaneva ottimista, riusciva a scherzare, a vedere il lato positivo, cioè ha sgravato talmente tanto quelle mie giornate così tristi, così drammatiche, così piene di tanti pensieri, che io ho detto, ma mi sono chiesta, ma dove la prendi tu tutta questa forza? Ma dove la prendi?
E quindi hai deciso di fargli un regalo. Lui non c'è più, però hai deciso di dedicargli questo libro, che ricordiamo, Ogni tempo è buono per cercare reliquie, scritto dalla professoressa di storia dell'arte Caterina Calabresi. Si può trovare online su Era Nuova, ma si può trovare anche in vendita alla libreria Mondadori di Gualdo Tadino. Quindi, con l'auspicio che questo calice possiamo vederlo tutti, non solo noi gualdesi, ma noi umbri, noi italiani, noi nel mondo, grazie Caterina per averci svelato questa meravigliosa opera d'arte, e ti aspettiamo presto per buone nuove.
Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere. Grazie.